Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Apriamo il programma dalla politica italiana. Per parlarne ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne. Buongiorno Matteo, ben ritrovato.
Ciao Dario, ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo.
Allora Matteo, cominciamo dal rinvio a dopo l'estate, ovviamente, dell'altro emisfero, quello boreale, della discussione della legge sullo Ius Soli, la legge, lo ricordiamo, sulla cittadinanza italiana per i figli degli stranieri che risiedono in Italia da più di 5 anni. Non ritengo che ci siano le condizioni, questo ha detto domenica in una nota il premier Gentiloni, il quale poi ha specificato che il Senato, altre priorità, ha ammesso che in seno alla stessa maggioranza ci siano delle divergenze, presumibilmente si parla degli alfaniani, ma insomma quali sono queste condizioni alle quali accennava Gentiloni che sarebbero venute a mancare e perché entro l'autunno, entro la fine dell'estate, le divergenze dovrebbero essere appianate, Matteo?
Sì, beh, sicuramente appunto ci sono divergenze con Alfano, anche se non sono nuove. Alfano è sempre stato apertamente contrario a questa legge. Quello che sta accadendo è che Alfano ha sempre meno controllo sui suoi senatori, ad esempio Enrico Costa e sui suoi uomini in generale. Enrico Costa, che è ministro degli affari regionali in quota Alfano, area popolare, ha detto che se il governo ponesse la fiducia si dimetterebbe addirittura. Lo stesso Berlusconi, che non ha, come sappiamo, nessuna fretta di andare ad elezioni, ha bloccato la sua, tra virgolette, campagna acquisti nella riserva degli alfaniani. Berlusconi sta cercando di attirare di nuovo Forza Italia, tanti dei senatori che oggi stanno con Alfano, e si è bloccato perché non vuole accelerare i tempi di questa crisi di governo che potrebbe esserci nel caso il governo cadesse sull'approvazione di questa proposta di legge sullo Ius Soli. Soprattutto dopo le elezioni amministrative in cui il PD ha perso in molte città a favore della destra, molte analisi anche interno al centro-sinistra hanno letto la vittoria della destra come un voto anti-immigrazione degli italiani, quindi anche all'interno del PD non sarebbe una sorpresa se molti stessero facendo una marcia indietro sull'accoglienza, e quindi anche se questa legge sullo Ius Soli non ha direttamente a che fare con l'accoglienza, ha comunque a che fare con il mondo immigrazione. E secondo un sondaggio sul Messaggero di giovedì scorso, il 53% degli italiani sarebbe contrario a questa legge. Quindi, diciamo, anche nel PD probabilmente qualcuno ci sta ripensando. Quindi in Senato, dove la maggioranza del governo è molto risicata, c'è il rischio appunto che il governo sullo Ius Soli vada sotto. E quindi, visto che il governo rischia di andare sotto, anche se richiedesse un voto di fiducia, cioè il voto di fiducia vuol dire che il governo qualifica l'atto come fondamentale della propria azione politica e quindi dice se non lo votate, senatori, il governo cade. Ecco, c'è il rischio proprio che il governo cada. Le divergenze, chiedevi, saranno appianate in autunno? Io assolutamente non credo, autunno boreale ovviamente. Io non credo proprio, anzi Gentiloni sta prendendo tempo. In politica ovviamente i mesi che ci separano dall'autunno sono distanze siderali, quindi può succedere di tutto, e lui sta cercando di evitare questo spettro delle elezioni anticipate in autunno che secondo alcuni Renzi sta ancora sperando.
Consenti la battuta che quella dei senatori è l'unica campagna acquisti che Berlusconi ha sospeso in questo periodo?
Ecco, bravo.
Allora, tra l'altro ricordiamo appunto proprio le date, magari per noi che siamo in Australia non ci pensiamo spesso, visto che per noi in questo momento la vita scorre normalmente. Il 18 luglio in Italia è come l'equivalente del 18 dicembre, insomma si sta un po' chiudendo bottega, per cui giustamente si rimanderà tutto in autunno. Insomma, una questione ampiamente politicizzata, anche il PD inizia a realizzare che deve usare delle grandi pinze molto lunghe per toccare la questione, per evitare scottature elettorali. Ma noi entriamo proprio nei dettagli di questo disegno di legge che vorrebbe riconoscere la cittadinanza italiana ai bambini nati in Italia con almeno uno dei genitori legalmente residente nel paese da più di 5 anni. Allora, in cosa consiste esattamente questa versione dello Ius Soli che propone il governo? È un'anomalia italiana oppure ce l'hanno altri paesi europei?
Eh sì, è molto interessante questa cosa, perché alcuni dicono nel dibattito politico no, esiste già uno ius soli di questo tipo in Italia. Allora no, in realtà non è così. La legge adesso è stata introdotta nel 92 e prevede che la cittadinanza ad oggi sia per ius sanguinis, quindi diritto di sangue. Se un bambino è nato da almeno un genitore italiano o è discendente di italiani, prende la cittadinanza. Se un bambino è nato in Italia da genitori stranieri, e qui è il punto, ad oggi può richiedere la cittadinanza solo a 18 anni e solo se fino dai 0 ai 18 ha risieduto in Italia legalmente e ininterrottamente. Quindi capiamo che è difficilissimo, perché è nelle mani di una scadenza di un permesso di soggiorno, di un temporaneo abbandono dell'Italia dei genitori per motivi familiari o lavorativi. Cosa cambierebbe con la nuova legge? Ecco, la nuova legge espanderebbe questi criteri per i genitori, per i bambini nati da genitori stranieri in Italia. Quindi sarebbe uno ius soli, un diritto legato al territorio. Però attenzione, anche qui un'altra inesattezza di cui si sente molto nel dibattito politico. Quello che si propone è uno ius soli temperato, quindi non è come quello negli Stati Uniti, in cui tutti coloro che nascono nel paese sono automaticamente cittadini. Questa cosa non accade da nessuna parte in Europa. Ma la proposta italiana del governo Gentiloni è che solo i bimbi nati da genitori che si trovano in Italia legalmente da almeno 5 anni, e se il genitore non è dell'Unione Europea deve aderire ad altri parametri ancora, quindi deve avere un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, deve avere un alloggio che risponde ai requisiti dell'idoneità e deve superare un test di conoscenza della lingua italiana. In più c'è la proposta di uno ius culturae, che è un diritto legato all'istruzione. Questo, che qui è molto semplice, passa attraverso il sistema scolastico italiano, quindi i minori figli di stranieri nati in Italia o arrivati entro 12 anni, se hanno frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni e fatto un ciclo, quindi non so, tutte le elementari o tutte le superiori, possono prendere la cittadinanza. Stiamo parlando in numeri, c'è stato uno studio settimana scorsa della Fondazione Leone Moresta su dati Istat, e stiamo parlando di circa 600.000 minori che in base allo ius soli temperato potrebbero richiedere la cittadinanza e 166.000 che in base allo ius culturae potrebbero richiedere la cittadinanza, quindi meno di 700.000 su circa un milione, oltre un milione di minori stranieri legalmente residenti in Italia, quindi nemmeno tutti gli stranieri residenti in Italia. Su altri paesi europei, questa cosa esiste in diversi termini in molti altri paesi europei, ad esempio in Germania i figli di stranieri quindi possono prendere la cittadinanza se i genitori stranieri hanno soggiornato permanentemente da 3 anni e vivono in Germania da almeno 8. Oppure in UK devono essere legalmente residenti con una sorta di residenza permanente come in Australia, o in Irlanda devono risiedere regolarmente in Irlanda da almeno 3 anni. Quindi questa è una tipologia di ius soli temperato che esiste in altri paesi.
Ecco, ma sarebbe più restrittiva quella italiana?
Ma sarebbe diversa in fondo, sarebbe più restrittiva ad esempio di quella irlandese, probabilmente meno restrittiva di quella irlandese, un po' più restrittiva di quella tedesca, sarebbe diciamo una versione italiana diversa dalle altre, però simile in fondo a quella che c'è in altri paesi.
Comunque, proprio per togliere ogni dubbio, l'ipotetica donna incinta che arriva in Italia con una nave portata da trafficanti di persone, quella non rientrerebbe nei canoni.
Assolutamente no.
No, questo
in nessun paese europeo.
Ecco, vabbè, andrebbe spiegata questa alla propaganda. Ricordiamo che siamo in collegamento con Matteo Vergani, il nostro esperto di politica italiana e ricercatore della Deakin University di Melbourne. Matteo, in conclusione, ci sono altre nubi all'orizzonte dell'esecutivo Gentiloni e si profilano a causa del decreto salva banche venete, del quale abbiamo parlato nei giorni scorsi anche con il nostro esperto di finanza Massimiliano Tani. Ci ricordi brevemente di che cosa si tratta, ma soprattutto perché tra poco questo creerà dei problemi a Gentiloni, e non solo a Gentiloni ma anche a Renzi?
Eh sì, è un tema politico ed è molto delicato e rischia di creare problemi a brevissimo al governo. Perché? Beh, innanzitutto perché il governo prevede, tra le altre cose, un aiuto di Stato alle banche per un massimo di 5,2 miliardi. Quindi questo è un'arma enorme nelle mani delle opposizioni, tra tutti il Movimento 5 Stelle, ma anche altri partiti, per accusare il PD e il governo di sostenere le banche con i soldi dei cittadini. E questa è una retorica potentissima in chiave elettorale. La Meloni, ad esempio, ha già cominciato a dire che il governo è servo delle lobby, per esempio. Questa sarebbe quindi il rischio a livello di immagine. In secondo luogo, sarà creata una commissione d'inchiesta sul sistema bancario italiano, formata da 20 senatori e 20 deputati nominati dai presidenti delle Camere, che si insedierà il 28 luglio. Il Movimento 5 Stelle rivendica anche la presidenza di questa commissione, che è stata richiesta sulla carta, diciamo, da tutti i partiti di maggioranza e opposizione, ed è stata firmata la settimana scorsa da Mattarella. Quindi questa commissione si fa e sarà un'occasione ghiottissima, ovviamente, per le opposizioni e il Movimento 5 Stelle, se ne prendesse la presidenza soprattutto, per mettere in difficoltà il governo, e non solo il governo, ma tutti i partiti che nei governi precedenti hanno approvato interventi in aiuto a una lunga lista di banche. E non stiamo parlando solo di banche venete, ma delle banche toscane, la Banca delle Marche, il Monte dei Paschi di Siena, eccetera. Inoltre questa commissione, attenzione, viaggerà in parallelo con la campagna elettorale, perché dovrà chiudersi entro la attuale legislatura e con la scadenza del mandato del governatore della Banca d'Italia Visco, che già è stato indicato ultimamente da Renzi come un corresponsabile, diciamo, di questo cortocircuito in cui è finito il sistema bancario italiano. Quindi sarà un tema molto delicato e effettivamente rischia di diciamo mettere in crisi l'immagine del PD e del governo in un periodo di campagna elettorale.
Allora Matteo, grazie per essere stato con noi questa mattina, noi ti diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, ciao a tutti.
Questo era Matteo Vergani, che è il nostro esperto di politica italiana, ricercatore della Deakin University di Melbourne.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.